E apriamo questa nuova puntata del Ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista On Air tutti i venerdì alle 17 su www.radiobandieranera.org con Back in Black. Questo perché contenti della vittoria di Andrea Bonazza, che ha galvanizzato gli spiriti di tutti noi militanti di Casa Pound, perché appunto è stato eletto con il raddoppio dei consensi nuovamente nel Consiglio Comunale di Bolzano. Iniziamo, apriamo così felicemente questa puntata.
Siamo in compagnia di Giuseppe Di Silvestre, candidato presidente per il quinto municipio con Casa Pound. Ciao Giuseppe.
Ciao.
Senti, ci vuoi dire qualcosa di te? Presentati, cosa fai nella vita?
Io sono un 44enne che vive da 44 anni in questo municipio. Sono padre di due bellissimi ragazzi, adesso ragazzi. Sono un operaio, lavoro all'ATAC, sono un autista e sono da sempre impegnato in questo municipio per quello che riguarda il sociale, per aiutare le famiglie, per la sicurezza del quartiere e quant'altro, insomma.
Ok, quindi non il classico, non la classica cavalletta politica che sta lì attaccata al posto per succhiare soldi ai cittadini, insomma. Senti, cosa ci racconti di questo municipio? C'è stata qualche attività che avete svolto con Casa Pound piuttosto che con qualche gruppo di cittadini?
Allora, in questo municipio siamo presenti da moltissimi anni, anche con l'associazione di quartiere Aria Verdi Largo Leoneste, il comitato di quartiere del Pigneto o tante altre associazioni per battersi contro il degrado, contro quelle cose che dei servizi che il municipio ogni volta latita e non è presente sul territorio, per la manutenzione delle strade, per la riqualificazione delle aree verdi, per gli sgombri delle aree verdi occupate dai insediamenti abusivi di queste persone che poi alla fine vanno in giro per il quartiere e creano disagio con rovistamento dei cassonetti, macchine rotte, perché cercano di rovistare e raccimolare quel poco che gli serve per arrivare a fine della giornata. Tutti quei disagi che si sentono, che si vive ogni giorno oggi a Roma.
Ma come si sta svolgendo questa campagna elettorale? C'è consenso? La gente ti chiama? Sei un punto di riferimento? Perché vedo comunque che sulla tua pagina politica di Facebook di Giuseppe Di Silvestre c'è appunto, sono molte segnalazioni che ti arrivano.
Questa campagna elettorale sta andando molto bene, siamo molto entusiasti di quello che stiamo facendo, la gente abbiamo un riscontro con la gente, ci ferma per strada, ci fa tantissime domande per sapere nello specifico qual è il programma, ma poi rimangono anche contenti perché scoprono che il programma non è altro che presta attenzione proprio nelle esigenze che il cittadino ogni giorno deve avere, quindi dal discorso come stavamo dicendo prima, della sicurezza, anche poter uscire tranquillamente per il proprio quartiere senza stare a rischio dello scippo da parte del tossicodipendente che gli servono quei pochi euro per comprarsi la dose, dallo scippo del bambino nomade che viene mandato apposta dai genitori perché poi non è perseguibile dalla legge, ma anche dal fatto semplicemente dalla riqualificazione delle scuole che cascono a pezzi, dove noi mandiamo i figli e dovrebbe essere il luogo più sicuro dove loro dovrebbero stare nell'arco della giornata, invece poi si rivela che per il fatto della carenza di manutenzione cascano calcinacci addosso ai bambini, le aule sono fatiscenti, le palestre dove loro dovrebbero a fare delle attività sportive sono chiuse perché non ci sono i soldi per mantenerle e quant'altro, insomma.
Un disastro, insomma. Senti, abbiamo visto anche che ti sei mosso per Largo Preneste, dove appunto sottolinei la sporcizia che sta, il degrado. È cambiato qualcosa rispetto alle segnalazioni che avete sollevato?
L'Argonnes è un cavallo di battaglia per noi di Casa Pound e nel nostro municipio, perché noi siamo nati con un comitato, abbiamo creato un comitato di quartiere di 15 anni fa, per riqualificare proprio l'area al centro della piazza, che era un giardino abbandonato a se stesso, dove tossicodipendenti e spacciatori di etnia rumena la facevano da padrone. Infatti nessuno del quartiere poteva usufruire di questo spazio verde, perché all'interno c'erano questi personaggi. Fino a quando non abbiamo creato questo comitato di quartiere, dove con la raccolta delle firme, manifestazioni, blocchi delle strade e protesta al municipio, siamo riusciti ad attirare l'attenzione delle istituzioni per una riqualificazione, che poi non è mai avvenuta fino a un paio di anni fa. Cioè, sì, è stata creata un'area verde all'interno di questa piazza, uno spazio per i bambini, ma quest'area verde, questo spazio è stato creato da noi cittadini, cioè ci siamo riabboccati le maniche e da soli ci siamo costruiti un giardino per i nostri figli. Ciò che non ha fatto il municipio, che pensava solo a coltivarsi quei piccoli orti elettorali sotto casa, nella vietta vicino alla loro sede politica, o se non in quelle associazioni che poi alla fine portano voti ai loro partiti.
Ho capito. Comunque queste campane oggi non ci vogliono abbandonare, a quanto pare stanno facendo festa, vabbè. E senti, a livello di sicurezza questo municipio quindi è abbastanza messo male?
Molte volte è la ribalta sulle cronache dei giornali per il fatto di episodi di micro criminalità. Basta pensare a quartieri storici tipo il Pigneto e Torpignattara, che erano delle piccole oasi dove persone, piccoli paesi, no, sì, le due persone vivevano lì da una vita e sono stati costretti ad abbandonarli perché il municipio ha trasformato il Pigneto in un quartiere di movida notturna dove spacciatori di etnia nordafricana la fanno da padroni, tenendo sotto scacco un intero quartiere. Oppure basti pensare a Torpignattara, dove Bangladesh e indiani hanno aperto tutti i negozi a tipo bazar, che vendono di tutto in qualsiasi ora del giorno e magari anche alcolici a qualsiasi ora della notte del giorno. La gente non ha più un minimo di quiete pubblica e quindi non riesce neanche più a dormire la notte. O comunque delle zone tipo La Rustica o Tor Sapienza, che ci sono i centri di accoglienza dove ci sono queste persone che al di fuori del piatto di pasta che viene passato dalle cooperative è un posto dove andare a dormire, non sanno che cosa fare tutto l'arco della giornata e magari danno fastidio alle signore, alle signorine che circolano nel quartiere. Cioè, sono episodi che possono anche sembrare quasi, come si può dire, gonfiati, però poi vissuti tutti i santi giorni sono molto fastidiosi,
pesano. Senti, ma ho visto anche che per quanto riguarda i gestori stranieri delle frutterie avete comunque sottolineato delle criticità, perché appunto sporcano comunque soffocano le attività delle italiane. Qual è la vostra posizione, la nostra posizione, cosa proponi insomma nel caso in cui riesci ad arrivare alla presidenza del quinto municipio?
Beh, innanzitutto l'ideale sarebbe farli chiudere tutti quanti questi negozi che non hanno un minimo di controllo da parte dell'autorità, sia per quello che riguarda l'amministrazione che l'amministrativo che a livello igienico, perché basta entrare in questi negozi di frutta e verdura e non rispettano un minimo di norme igienico-sanitarie, poggiano tutto per terra, mettono le cassette di frutta al di fuori del locale sui marciapiedi, quindi c'è anche l'occupazione di suolo pubblico in modo abusivo, senza nessuna tassa che loro pagano, senza nessuna richiesta, mentre magari un negozio italiano viene controllato periodicamente, ogni mese, il livello di di igiene all'interno del locale, che poi tra l'altro è giusto che sia così, oppure se magari mette una sedia di fuori dal proprio locale viene multato perché è occupazione di suolo pubblico, ciò che non avviene con questi locali gestiti dagli stranieri. Però la cosa che fa più rabbia è che queste persone, gli viene concessa la licenza, e una licenza senza dover passare nessun concorso, basta che sono iscritti alla Camera del Commercio. Perché un giorno ci si è svegliati in questa città dicendo: per far integrare queste persone noi diamo la possibilità di aprire un'attività senza dover passare nessun concorso, per 3 anni non gli facciamo pagare le tasse, dal terzo al quarto anno pagano il 50%, e lo capisci da solo che questi personaggi gestiscono questi locali per 3 anni, poi cambiano la ragione sociale, le chiudono, certo, e cambiano nome e ne aprono un altro, mentre magari il cittadino italiano che vende lo stesso tipo di prodotto, che ne so, una banana a 1,49 euro, lo straniero la vende al 99 perché quei 50 centesimi di balzello non lo pagano perché non devono pagare le tasse. L'italiano chiude e loro vanno avanti.
Infatti. Prima hai citato la Rustica. Sappiamo che sei stato alla Rustica grazie appunto alla tua pagina politica Facebook Giuseppe Di Silvestre, ci hai fatto vedere quello che è stato fatto. Ora ti voglio chiedere, questa stazione periferica di Roma, come hai fatto a notare appunto questa situazione pessima in cui vertiva la Rustica? Cosa avete fatto? Se ce lo puoi raccontare.
Allora, questa era una delle tante segnalazioni che i cittadini ci fanno sulla pagina Facebook, ma anche tramite cellulare, perché il mio cellulare non è... lo possono avere di chiunque, non mi nascondo come fanno questi politici che tuttora sono al governo di questo municipio, che si fanno vedere solo durante la campagna elettorale, poi spariscono per gli altri 4 anni e 11 mesi. Niente, ci è arrivata questa segnalazione come ce ne arrivano tante altre, però questa in particolare ci ha colpito perché è un'intera stazione, quella della Rustica, che è completamente abbandonata a se stessa. Erbacce alte, rifiuti abbandonati ovunque, cosa inammissibile perché comunque è una stazione che è stata fatta meno di 10 anni fa, quindi la struttura è una struttura nuova, però si trova in completo stato di abbandono perché chi dovrebbe fare la manutenzione latita nel farlo diciamo tra virgolette, l'RFI ha dato in gestione la manutenzione alle famose cooperative che hanno fatto parte di Mafia Capitale, e in quest'ultimo periodo queste cooperative si sono fermate e lì l'erba e il degrado la fa da padrona. E noi siamo intervenuti con le nostre attrezzature, comprando di tasca nostra, perché noi non ci finanzia nessuno come tutti quanti sanno, e abbiamo comprato tagliaerbe, rastrelli, guanti, sacchi dell'immondizia, ci siamo presentati lì per tagliare l'erba e abbiamo fatto un quarto della stazione in azione di bonifica, di pulizia. Poi è intervenuto un addetto della stazione dicendoci che non potevamo fare questa operazione perché saremmo stati denunciati per usurpazione di servizio pubblico.
Ma dai, veramente?
Cosa paradossale, perché noi comunque questo servizio l'avremmo fatto a gratis, cioè nessuno ci pagava, era stata una cosa di volontariato.
Paradosso proprio.
Ci siamo fermati, abbiamo chiesto di parlare con un dirigente, ci ha passato il dirigente per via telefonica. Questo dirigente ci aveva promesso che sarebbero intervenuti da lì a poco, e noi da parte nostra abbiamo detto: vabbè, torneremo fra 10 giorni per controllare. Siamo tornati dopo 10 giorni e la situazione era tale e quale al momento della promessa, sì.
Pazzesco.
Allora a quel punto abbiamo richiesto un'altra volta di colloquiare con il responsabile della stazione, che per l'ennesima volta, questa volta ci ha garantito che sarebbero intervenuti da lì a breve. Certo, prendere una denuncia per una cosa che tu fai a livello gratuito, che dovrebbe fare le istituzioni, quindi il municipio, dovrebbe intervenire a dare questo tipo di servizio, fa ridere, no? Perché tu che fai, cittadino, vedi che le istituzioni ti abbandonano, ti lasciano a te stesso, tu sei stufo, ne hai le scatole piene, scendi per strada, dici vabbè, non lo fa l'istituzione, lo faccio io, e ti rischi la denuncia? Cioè, perché fai una cosa che dovrebbe fare chi scalda in questo momento le poltrone, che poi dopo adesso si rivedono in piazza a fare le solite promesse, no? Perché si fanno tutti belli, tutti sorridenti, tutti amichevoli, poi li spariscono per gli altri 4 anni e 11 mesi.
Dopo questa ti farei prendere un attimo di fiato, Giuseppe, inserendo una nota musicale dei Metallica, Seek and Destroy. E bentornati sempre su Il Ballo di Malabarba. Se vi siete appena collegati, vi informo che siamo in compagnia di Giuseppe Di Silvestre, nonché candidato presidente per il 5° municipio con Casa Pound.
Un'altra domanda, Pratone di Via Maddaloni, ti dice qualcosa?
Pratone di Via Maddaloni mi dice, mi dà tanti ricordi, non belli ma tanti ricordi.
Ecco, facciamo, diciamo ai nostri ascoltatori che cos'è Pratone di Via Maddaloni. È una zona in cui si è fatta una presunta bonifica, diciamo, dall'attuale presidente Palmieri, ma è evidente che è una mossa preelettorale. Adesso il nostro caro Giuseppe ci dice anche il perché, insomma.
Beh, il Pratone di Via Maddaloni è un terreno di proprietà privata che è abbandonato a se stesso da decenni, perché questo terreno faceva parte del quadrante dove doveva essere edificato lo SDO, cioè dove tutti i ministeri presenti a Roma venivano decentrati nelle periferie e quindi venivano costruiti in nuove strutture in questi terreni. Questo progetto non è mai andato a buon fine, in atto, in porto, e questi terreni sono rimasti così abbandonati. Perché? Perché poi comunque c'era la volontà da parte di questi costruttori di poter destinare questi terreni per altri usi, tipo edilizia pubblica, però edilizia abitativa, scusami. Uh-huh. Però essendo di multi società, facendo capo a una certa forza politica, infliggeva sulle cubature che si potevano costruire sul territorio, quindi andava a toccare quei costruttori legati a dei partiti politici che hanno governato la città in questi anni. Non solo, questi movimenti che fanno capo a questi partiti politici mettevano paura alle persone dicendo no, sai, Questi costruttori vogliono costruire palazzoni di 30-40 piani, cioè cose assurde,
sì,
no?
Certo.
In modo che inducevano le persone al timore di ulteriore cemento, no? Invece questi costruttori avrebbero riqualificato la zona dando, costruendo sì, ma dando anche servizio al cittadino, cioè una parte di questi terreni venivano comunque dati alla cittadinanza sotto forma di parco pubblico, parcheggi, avrebbero costruito una nuova caserma per i carabinieri dove adesso i carabinieri del Pigneto pagano l'affitto, quindi una zona sarebbe stata riqualificata, invece non si è mai fatto niente, anzi questo terreno è stato preda di
saccheggio,
nel senso che si sono state costruite baraccopoli,
esatto,
dove noi nei corsi degli anni col comitato di quartiere abbiamo raccolto migliaia di firme per ottenere ogni volta uno sgombero. Sono stati fatti 7 sgomberi fino adesso, sempre però sempre vicino e a cavallo delle elezioni, perché
che casualità,
no?
Insomma.
Sì, casualità, perché certo fanno vedere che fanno queste bonifiche,
certo.
E poi però la bonifica comunque viene fatta a metà, perché viene bonificata l'aria, però le immondizie poi non vengono portate tutte via. Gli occupanti vengono sistematicamente avvertiti dalle associazioni umanitarie o fantomatiche tali, che avvertono queste persone, quindi queste persone fanno il giorno prima, abbandonano le baracche, quando arrivano i servizi sociali con le forze dell'ordine per prendere queste persone e sistemarle in altre strutture per liberare l'aria prima di iniziare la bonifica, non trovano nessuno. Quindi fanno queste bonifiche così fittizie, veloci, abbandonando la metà dei materiali lì all'interno dell'aria, e il giorno dopo queste persone non fanno altro che di scavalcare la recinzione che ormai è fatiscente e ricostruiscono già il giorno dopo le baracche. Quindi si ricrea sempre lo stesso problema del queste persone, questi stranieri
guantati con i guanti di velluto,
perché poi guai a chi li tocca, perché poi si scende nei soli banalismi, no? Ti etichettano sempre come razzista, xenofobo, no?
Certo.
Populista, ma se questo, come dice il nostro candidato sindaco Simone Di Stefano, significa essere dalla parte degli italiani, quindi dei cittadini che risiedono nelle adiacenze di questo terreno, dove il degrado la fa da padrona, beh, noi siamo fieri di essere etichettati come xenofobi, populisti e arroganti.
Assolutamente. Ascolta, ho visto che c'è stato anche lo sfratto dello storico circolo del PD di Villa Gordiani in via Venezia Giulia da parte della polizia e dai carabinieri nei primi di aprile, se non mi ricordo male. Siete contenti?
No, la cosa, ecco, questa qui fa veramente ridere, cioè il Partito Democratico, che è tra l'altro il partito numero uno, no, in questo municipio tra virgolette rosso, dico il PD che prende finanziamenti pubblici, quindi succhia il sangue dai cittadini italiani con le tasse, quindi chiede ogni mese, ogni anno ai cittadini di fare sforzi per pagare queste tasse, e poi loro che prendono questi finanziamenti ladinano nel pagare 200 euro di affitto di una struttura pubblica. 200 euro adesso, poi, perché poi fino negli anni 90 era stato dato a uso gratuito ai partiti,
certo, no?
Cioè, pagare 200 euro, arrivare a un debito di 130-120 mila euro di debito, e poi ci sono persone anziane che prendono al minimo della pensione, che non arrivano a fine mese e sono costrette a pagare la TASI, oppure ci sono queste persone anziane che vanno a fare la spesa e devono contare i centesimi per poi arrivare a fine mese, o ci sono famiglie italiane che si trovano in emergenza abitativa e si trovano a dormire nelle macchine se non in un garage, cioè cosa triste dormire in un box auto dove non c'è un minimo di luce, di luce solare, no?
Sì.
Oppure dove un giovane non trova lavoro perché non ci sono i soldi, perché le piccole imprese devono pagare le tasse, oppure ecco, non ci sono, non ci, si pagano, si finanziano centinaia di milioni di euro per le associazioni che gestiscono gli immigrati in questi centri di accoglienza, e poi non si hanno, cioè queste strutture che sono pubbliche non si destinano ad uso abitativo per le famiglie italiane che stanno in emergenza abitativa. Cioè, fa veramente ridere. Il Partito Democratico, partito numero uno, ripeto, di questo municipio, dove Gianmarco Palmieri è il presidente, la sua sede storica viene sfrattata con l'uso della forza pubblica perché non paga l'affitto. Sì, fa ridere.
Assolutamente.
Gianmarco Palmieri, che poi è quel personaggio che per me è una persona veramente inutile, perché sì, avrà anche studiato la sua bella... avrà preso la sua bella laurea, però non sa che cosa significa alzarsi alle 5 del mattino, andare a lavorare, guadagnarsi lo stipendio per poi mantenere una famiglia e arrivare a fine mese. Cioè, figlio di Palmieri, che era il podestà del PD, prima PC del municipio, e questa sede qui era la sede storica proprio del Partito Comunista, no?
Beh, sicuramente è un messaggio questo che è prodromo della Buonaventura, che magari ti porterà a diventare presidente di questo municipio, e lo speriamo vivamente.
Sì, anche perché, come tutti ben sanno, noi di Casa Pound non prendiamo finanziamenti pubblici e neanche ne vogliamo, perché siamo convinti che si possa fare politica senza lucrare sul cittadino, sulle persone.
Assolutamente.
Si possa fare politica così. La facciamo e la continueremo a fare alla stessa maniera, cioè, perché noi siamo i cittadini stessi che vivono i quartieri, che vivono i municipi, che vivono la città, che vivono la regione e che vive la nostra nazione. Quindi, partendo dai nostri territori, dai nostri quartieri, ci vogliamo riprendere Roma e ci vogliamo riprendere anche l'Italia.
Assolutamente. Prima hai parlato di situazioni critiche in cui vertono gli italiani, e per quanto riguarda la situazione abitativa. Casa Pound ha sempre proposto e portato avanti il mutuo sociale. Che ci dici del mutuo sociale?
Beh, il mutuo sociale lo conosciamo tutti, è il nostro cavallo di battaglia. Casa Pound nasce per l'emergenza abitativa. Uno dei nostri punti sul nostro programma è l'immediata smantellazione dei centri di accoglienza, e quindi togliere dalle mani della mafia delle associazioni che gestiscono gli immigrati, che poi non hanno nessun interesse di queste persone, ma allora basta solo che... Per loro significa una capoccia, un soldo, quindi tot capocce, tot soldi da gestire, e quindi liberare questi stabili che vengono usati come centri di accoglienza, come ho già detto, e destinarli a uso abitativo per le famiglie italiane che sono in emergenza abitativa.
Esatto.
Poi la smantellazione dei centri, dei campi nomadi regolari e abusivi, dove ci sono questi zingari, tra virgolette, che vengono definiti anche zingari italiani, ma se sono italiani, a questo punto noi diciamo: dacci un documento che dimostra che tu sei italiano, vai, se sei italiano ti metti in fila come gli italiani all'ufficio di collocamento, ti trovi un lavoro, ti metti in fila all'ente che dà le case, chiedi una casa, se la trovi bene, se no stai in mezzo di strada come gli italiani. Cioè, noi spendiamo decine di milioni di euro per mantenere un campo nomadi tipo quello di Via di Cordiani, dove ci sono dei container che sono mini appartamenti, dove noi il suonato del riscaldamento, le condizioni per l'estate, il riscaldamento per l'inverno, acqua, luce, gas tutto l'anno, andiamo a prendere i bambini con i pulmini del comune di Roma, gli diamo assistenza sociale e sanitaria. Non pagano libri, non pagano medicinali, non pagano niente, e poi hanno macchine a 60.000 euro di fuori a questi tra virgolette container. Cioè, io farei, come ho detto, la smantellazione di questi campi, di questi campi nomadi attrezzati e di quelli abusivi. Gli sequestrerei le macchine a livello di risarcimento per tutti i soldi che noi abbiamo dato a queste persone per i servizi prestati, e tutti i soldi che vanno spesi per queste persone, che non sono altro che sono altre sanguisughe che campano alle spalle degli italiani, li convoglierei tutti quanti per servizi sociali agli italiani, quindi sussidi a famiglie che hanno un basso reddito, servizi, sussidio scolastico per quelle famiglie che non si possono permettere di comprare libri o materiale scolastico, ma eviterei addirittura alle famiglie di dover fare ogni anno, inizio anno, collette per comprare la carta igienica. Sì. Cioè non abbiamo la carta igienica nelle scuole, le famiglie italiane sono costrette a fare la colletta inizio anno e poi spendiamo decine di milioni di euro, ripeto, per mantenere queste cooperative che gestiscono l'assistenza sociale a centri di accoglienza e campi nomadi. Cioè fa veramente
pena. Sì. Ascolta, un'ultima domanda. A differenza di tutti i politici che ci circondano, che dicono faremo, vi promettiamo di qua, di là, noi del Circolo Futurista aiutiamo le persone meno abbienti dando degli alimenti, insomma, settimana per settimana. E tant'è che questo ha riscosso molto successo, tanto che i giornalisti sono venuti anche a fare delle interviste. Cosa ci dici? Ci sono molte persone che chiedono un supporto, che si affidano a Casa Pound, visto che il Circolo Futurista è una delle sezioni di Casa Pound sul territorio di Casa Albertone.
Albertone e Prenestino.
E Prenestino, esatto.
Sì, vabbè, come io ho sempre detto e come avete capito da questa intervista, io non sono molto bravo con le parole, ma sono molto più bravo con i fatti. E questo esprime ciò che siamo noi di Casa Pound sul territorio. Cioè noi parliamo poco, ma facciamo molti fatti. Cioè noi prima le cose le facciamo e poi al limite le diciamo alle persone. Noi facciamo le cose sul territorio, diamo aiuto alle famiglie italiane, ci adoperiamo per la riqualificazione degli spazi verdi, per il degrado e senza nessun tipo di pubblicità. Lo facciamo perché è la nostra indole fare queste cose per aiutare le persone in difficoltà. Tante attività che facciamo sul territorio è la raccolta alimentare. I nostri militanti, i nostri ragazzi, i nostri militanti a livello gratuito un giorno, due giorni a settimana si mettono davanti ai supermercati con le nostre casacche, raccolgono quello che la gente ci dona, scatolame, pasta, farina, latte o comunque questi generi a lunga conservazione, li stocchiamo nel nostro magazzinetto del Circolo Futurista e contattiamo direttamente le persone, le famiglie che sono sul territorio, che si trovano in difficoltà economiche, che hanno problemi anche ad acquistare un litro di latte. Certo, quello che noi diamo non è una quantità di materiale che possa garantire l'alimentazione di un'intera famiglia per tutto il mese, però la cosa bella è che fa sentire queste persone meno abbandonate. C'è qualcheduno che gli sta vicino, qualcheduno che pensa a loro. Ecco, sì. Quel qualcheduno sul territorio che pensa a loro, che non li abbandona, è proprio Casa Pound d'Italia. A differenza delle istituzioni invece che, come dicevamo prima, spende soldi solo per organizzare feste, eventi a favore delle associazioni che poi non sono altro che il loro bacino di voti e di utenza. Basta poi pensare ai vari centri sociali che sono presenti sul territorio, tipo la SNIA Viscosa, dove è stato speso 1.800.000 euro per rifare la SNIA Viscosa, il parco della SNIA Viscosa, il centro sociale, e poi ci sono persone anziane che sono sfrattate dai privati o dagli enti, dalle case pubbliche perché non riescono a pagare l'affitto. Cioè, questo è quello che noi facciamo. Siamo vicino ogni giorno al cittadino perché con le nostre azioni dirette al cittadino. Un'altra azione che noi facciamo durante l'anno è la raccolta dei giocattoli che poi vengono destinati il giorno della Befana a case famiglie e orfanotrofi. Questi giocattoli che vengono raccolti durante l'anno, che sono quei giocattoli che magari vengono regalati ai bambini, ci giocano una volta e poi vengono lasciati lì dimenticati, noi li rincartiamo, le nostre ragazze si travestono così in modo spiritoso da Befana, vabbè, alcune neanche hanno bisogno, no?
Grazie,
già sono Befane, no? E vanno in questi orfanotrofi. E poi però ci sentiamo dire da politici in giacca e cravatta, in doppio petto, in televisione, tipo Agorà, che la Befana fascista è una cosa che non deve essere nominata in televisione. Cioè noi la Befana fascista non solo la nominiamo, ma ne siamo totalmente orgogliosi, perché è la cosa che che porta felicità a dei bambini che già hanno hanno già quel peso di non avere dei genitori, quindi quella gioia di poter avere una famiglia. Ecco, anche questi bambini, seppure in una piccola azione che è quella di presentarsi lì con dei giocattoli il giorno della Befana, questo è quello che dà veramente la carica a noi militanti di Casa Pound, come tante altre cose, tante altre azioni, quei piccoli gesti che vengono apprezzati dai cittadini per andare avanti nelle nostre battaglie sul territorio per la riconquista della nostra nazione.
Ok, grazie Giuseppe, lo ringraziamo per questa intervista. Se avete qualche dubbio ancora per giugno, le elezioni di giugno, votate, mettete una X sul simbolo di Casa Pound e iscrivete a Giuseppe Di Silvestre per il quinto municipio. Mi raccomando, non sbagliate, seguitelo sulla sua pagina politica su Facebook, Giuseppe Di Silvestre, e un grosso in bocca al lupo, grazie.
Crepi il lupo, anche se noi il lupo lo vogliamo salvare, perché tra le varie associazioni che noi abbiamo c'è la Foresta Cavanza, che se in questo momento ascoltano il crepi al lupo poi vengono come i compagni che mi hanno già dato fuoco alla macchina, vengono anche loro a darmi fuoco alla macchina, no, scherzo, però anche questa campagna elettorale speriamo che non debba ricambiare la macchina per questo.
Speriamo di no, infatti, assolutamente.
E a sottolineare quello che noi facciamo e quello che noi siamo, inserto musicale con gli Z0 Alfa, Rose Rosse dalle Camicie Nere.
Senza di prendere fiato, un castello nella roccia, una diga nel destino, e sotto quelle circostanze, quelle mani stanche, quelle bocche strotte, in quelle stanze, e sali sempre un po' di più, e dona sempre un po' di più, che qui niente ti ha ascoltato, siamo quello che facciamo, e sono solo nostre rosse. Dalle camicie nere, guarda il vento come soffia, e come gonfia queste vele, e sono solo nostre rosse. Dalle camicie nere, sono nato sopra il mambo, di mille primavere.
E bentornati su Il Ballo di Malabarba. Continuiamo il nostro giro di interviste per quanto riguarda il quinto municipio. Con noi c'è Alessio Fanelli, nonché candidato consigliere per il quinto municipio. Senti, che ci racconti di te? Ci fai una piccola introduzione alla vita che conduci? Chi sei? Cosa fai? Visto che sei comunque un ragazzone bello, pulito, insomma, ti presenti bene.
Ah, io sono uno studente lavoratore, sono segnato a Economia Roma 3 e nel frattempo lavoro nell'azienda di mio padre.
Ottimo. Ok, quindi ti dai da fare,
sì,
ok, non sei un nulla facente.
No, anche per avere un'indipendenza economica, che è una cosa che mi
sembra giusto. Senti, come sta andando la campagna elettorale, che ci racconti?
Ma abbiamo trovato tanta soddisfazione nella gente in quello che abbiamo fatto, perché molte segnalazioni che i cittadini ci hanno fatto siamo riusciti poi a risolvere il problema, o comunque ci siamo mossi di prima persona per poterli risolvere. Per esempio, a via Giorgio Morandi siamo avuto la segnalazione,
certo,
dai cittadini che c'era un guasto idrico.
Mm-hmm.
Siamo andati lì, abbiamo contattato la CEA, abbiamo fatto una nostra segnalazione e il giorno dopo, grazie alla nostra presenza e alla nostra segnalazione, è stato risolto il problema.
Fantastico, infatti ho visto su Facebook che c'è pure un tuo video con la segnalazione, quindi sia prima che dopo, giusto per dire che appunto Casa Pound risolve i problemi.
Assolutamente sì, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere l'unico movimento a essere sempre a fianco dei cittadini.
Senti, ma tu, il quinto municipio copre anche Tor Sapienza,
sì,
giusto? Cosa ci racconti di questa zona di Roma?
Ma Tor Sapienza forse è uno dei simboli del degrado a cui i quartieri sono stati condannati dalle amministrazioni che le hanno governate fino ad oggi. Ci sono varie situazioni, per esempio quella del mercato, per esempio del parco. Parco che ha un appalto vinto da circa 8 anni, ma ancora non vengono date le concessioni a chi ha vinto quell'appalto per la manutenzione e la costruzione di un chiosco bar all'interno. Un mercato dove sono state fatte tante promesse, tanti progetti per poterlo spostare sulla via principale, ma ancora non è stato fatto nulla, e chi ha il banco all'interno del mercato sta piano piano morendo. A favore di questi specie di fruttivendoli che vengono aperti ogni giorno bengalesi, che non pagano assolutamente niente, stanno distruggendo piano piano tutti i commercianti di Tor Sapienza.
Quindi saranno un tantinello arrabbiati?
Assolutamente sì, la rabbia è tanta, e poi la rabbia viene più o meno dimostrata con cose giuste o meno giuste, come può essere quello che è successo a via Giorgio Morandi circa un anno fa, o come...
Cosa è successo?
Ci fu per il centro d'accoglienza a via Giorgio Morandi, c'erano stati delle problematiche tra chi abitava in quella zona e gli ospitanti del centro d'accoglienza, fino a che una sera c'è stata una vera e propria rappresaglia dei cittadini contro il centro d'accoglienza e per il dispendio delle forze dell'ordine quotidiano è stato deciso di spostare il centro d'accoglienza in altre zone di Roma, come Ostia e Fidene.
Ok, vabbè, diciamo un mezzo successo.
Un mezzo successo, perché alla fine sono comunque rimasti, sono solo spostati, e adesso le problematiche che vivono quei cittadini li stanno vivendo gli abitanti dove oggi vengono ospitati i rifugiati, se così possiamo chiamarli.
Quindi una questione di sicurezza che c'è nel territorio.
Assolutamente, assolutamente. La sicurezza nel quartiere non c'è. Ormai la gente fa la sicurezza se la fa personale. Ci sono persone che la sera non fanno neanche più via di Collatina Vecchia, perché essendoci il campo rom abusivo davanti all'ufficio immigrazione sarebbe un'arteria molto importante a livello di traffico, perché via Collatina Vecchia collega da Tor Cervara a via Grotta di Gregna, però la gente non la fa perché ha paura in determinati orari di passare lì per la presenza del campo rom, e hanno subito tante intimidazioni gente che passava a piedi dai rom, appunto, quindi
okay.
È una situazione paradossale. Ripeto, il campo si trova davanti a un ufficio immigrazione, quindi neanche tanto nascosto da chi dovrebbe intervenire.
Quindi tutto tra virgolette la luce del sole, però
sì, ci sono anche
magari
state,
si gira lo sguardo da un'altra parte.
Denunce, ecco, attraverso foto alla procura di roghi tossici continui che vengono da via Salviati, ma sono sempre state voltate le spalle a queste segnalazioni e continuano a fare quello che fanno da ormai tanti anni.
E tu come candidato consigliere per il quinto municipio, che dici? Cosa ne pensi di questa situazione? Cosa proponi nel caso in cui tu venga eletto, insomma?
Allora, noi continueremo quello che abbiamo fatto fino adesso, ovvero accogliere le segnalazioni dei cittadini e risolvere i problemi. Stando all'interno del municipio questo sarebbe molto più facile, perché si può prevenire piuttosto che curare, ovvero cioè, possiamo prevenire il problema piuttosto che poi dover andare a fare azioni una volta che il problema si manifesta. Per Tor Sapienza sicuramente abbiamo progetto che quel parco venga assolutamente dato a chi ha vinto l'appalto, che possa diventare un fiore all'occhiello del quartiere, che chi ha vinto quell'appalto possa essere responsabile della manutenzione del parco, quindi se non venisse fatta sappiamo chi è responsabile di quel degrado, e poter appunto creare un chiosco bar e comunque delle attività che possano permettere un posto di lavoro, un futuro ai giovani che oggi nei quartieri di Roma sono assolutamente portati a dover fare atti criminali, perché comunque pensano che sia solo quella la cosa. Assolutamente no, dobbiamo combattere la criminalità, dobbiamo ridare la voglia di sperare, la voglia di sognare ai nostri giovani. Abbiamo fatto tante azioni, per esempio contro il degrado, come la stazione della Rustica, che
esatto.
siamo stati contattati dal comitato di quartiere.
Aspetta, infatti ti volevo infatti chiedere, prima abbiamo parlato con il candidato presidente per il quinto municipio, Giuseppe Di Silvestre, proprio della Rustica. Tu sei uno dei primi che ha accolto questa segnalazione, che sta portando avanti un attimo la situazione, giusto, monitorando l'iter, se così lo vogliamo chiamare, anche se è abbastanza bloccato per la Rustica. Per i nostri ascoltatori, ci dici un po' la situazione, che cosa è successo, raccontaci un po' tutto.
Allora, noi siamo stati contattati dal comitato di quartiere e dai cittadini della Rustica per la situazione della stazione La Rustica Città. Situazione che è assolutamente paradossale, cioè simbolo veramente di un degrado assoluto, con erbe alte oltre il metro e mezzo, e siamo arrivati circa 2 settimane fa con nostre attrezzature per poter intervenire in prima persona, e casualmente abbiamo trovato il servizio pulizie quella mattina, che ci ha detto che non potevamo intervenire, che era di competenza dell'RFI e che era anche pericoloso per noi perché c'era la presenza di siringa all'interno della stazione, cosa che per noi non deve essere un deterrente per non intervenire, ma deve essere un motivo principale per cui intervenire nel minor tempo possibile. Abbiamo fatto una segnalazione attraverso il servizio pulizie, che ci ha garantito che entro breve tempo ne ha fatto un intervento straordinario di pulizia e di riqualificazione. Ci siamo tornati ieri e assolutamente non è cambiato niente. La prossima settimana ritorneremo lì perché rifaremo un'altra segnalazione direttamente all'RFI, e sperando che entro una settimana poi venga risolto questo problema, perché non si può assolutamente vedere una stazione all'interno della città di Roma che versa in quelle condizioni di degrado.
Assolutamente, anche perché mi sa che nei paraggi della Rustica ci sono molte attività, comunque molti lavoratori che passano.
Assolutamente
di passaggio.
Sì, migliaia di persone al giorno che prendono il treno da quella stazione,
quindi...
lì è abbastanza centrale rispetto al quartiere, quindi non dovrebbe appunto essere una cosa bella vedere la stazione della Rusticità e non doversi girare dall'altra parte, perché si vede solo degrado, abbandono, e appunto è quello che le amministrazioni che hanno governato fino ad oggi hanno fatto alle nostre periferie, soprattutto al quinto municipio, quindi le hanno condannate al degrado, così devono rimanere secondo la loro politica, al di là delle promesse che fanno ogni volta sotto campagna elettorale.
Abbastanza tattiche, direi.
Prendono i voti, dopodiché il giorno dopo le elezioni si scordano di tutto quanto e ripromettono, quando dovrà esserci una nuova campagna elettorale, le stesse cose che hanno promesso 5 anni prima, invece di parlare di quello che hanno fatto. Ecco, noi a differenza degli altri parliamo per quello che facciamo, per quello che abbiamo fatto, e non per quello che faremo.
Assolutamente. Senti, il Pigneto.
Sì.
Sì. È abbastanza degradato e degradante come quartiere,
assolutamente,
insomma.
Assolutamente sì,
Che ci dici del Pigneto, essendo parte del quinto municipio, insomma, abbastanza critico, come visto che c'è tanto spaccio, cioè è inutile girarci intorno, ma è risaputo, voglio dire.
Assolutamente sì, la situazione è anche Torpignattara è stata assolutamente ghettizzata, messa lì. Sono state fatte aprire decine di moschee nascoste da, come associazioni culturali, è stata ghettizzata, chiusa all'interno del loro quartiere senza essere aperta all'esterno. Per qualsiasi problema c'è, prendiamo torpignattare e diciamo che sono loro il problema, quando invece è un quartiere abbastanza popolare dove c'è molta gente, dove quella gente che oggi ha comprato casa si vede diminuire il valore della casa comprata perché c'è solo degrado, c'è solo abbandono, esatto. Ci sono solo immigrati e mosche abusive, e quindi adesso vedono casa dimezzare il valore della loro casa. Per quanto riguarda il Pigneto, che è una situazione abbastanza nota a tutti, che ci sia spaccio, che ci sia degrado, si vede, cioè basta passare dalla Prenestina, guardare il Pigneto, ci si accorge semplicemente vedendo i palazzi e vedendo le strade cosa i cittadini del Pigneto devono vivere,
subire.
Penso che sia una situazione che debba essere messa ai primi punti del quinto municipio, ma tutti i quartieri del quinto municipio versano in queste condizioni, chi più chi meno, chi vive magari una situazione dove sono presenti centri d'accoglienza e campi rom, e chi magari invece vede più spazio rispetto ad altre zone, ma comunque le problematiche sono estese a tutto il quinto municipio, a tutti i quartieri del quinto municipio. Bisogna fare un grandissimo lavoro, noi siamo disposti a farlo, se la gente ci darà fiducia noi siamo pronti, non c'è nessun tipo di problema, e continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, quindi risolvere i problemi che i cittadini ci segnalano.
Va bene, ti ringrazio per il tempo che ci hai dato, che ci hai dedicato. Per il quinto municipio, oltre a Giuseppe Di Silvestre, ricordatevi di Alessio Fanelli, candidato a consigliere per il quinto municipio. Seguitelo, anzi seguiamolo sulle pagine social di Facebook. E un grosso in bocca al lupo anche a te.
Crepi, grazie agli ascoltatori.
E tra un'intervista e l'altra, adesso una nota musicale con Alice Cooper. I got a bad reputation and I don't know why. I brush my hair, brush my teeth, I go to church and I'm a really nice guy.
Yeah.
cedo la parola alla nostra cara Francesca, che fa l'intervista alla seconda candidata qui presente con noi, sempre come consigliere per il quinto municipio, Licia De Vito.
Salve a tutti, abbiamo qui presente una graziosa ragazza, un'altra che proprio tutti quanti, se va bene, oh, è fascista qua, è brutta, Licia, candidata sempre nella lista del quinto municipio per Casa Pound. Senti, che ci racconti di te, cosa fai nella vita, come mai sei arrivata a Casa Pound?
Allora, io nella vita sono laureanda in archeologia, sto per finire il mio percorso di 5 anni all'università e sono arrivata a Casa Pound ormai più di 8 anni fa e ho scelto semplicemente perché avevo dei contatti, degli amici che comunque facevano parte del movimento e ho deciso di aderire anch'io una volta letti i programmi e capito che comunque era la strada giusta per me.
Perfetto, senti, siccome sei la prima donna che intervistiamo, perché ovviamente la settimana scorsa abbiamo intervistato Mauro e Petro Baris, e cosa significa essere una donna e stare in un ambiente del genere che per antonomasia è o viene visto come maschilista, retrogrado, non so che cos'altro, insomma, diciamo virile, dai.
Ok, allora, io personalmente ovviamente parlo in base alla mia esperienza e per me è stato tutto molto tranquillo e facile. Il fatto che io fossi una donna non ha mai assolutamente interferito né con il mio ruolo all'interno della comunità né tantomeno mi ha creato disagi a livello personale. Ho sempre fatto tutto, anche compiti importanti. Io diciamo mi occupo più che altro per il municipio, anche per a livello di militanza, di burocrazia, spiccio pratiche burocratiche, però quando ha servito di fare qualsiasi cosa il livello è stato sempre paritario, non c'è mai stata alcuna differenza, quindi io diciamo che personalmente non ho mai sentito il peso di un movimento virile, maschile o
sì, vabbè, ti ripeto, cioè ovviamente queste sono poi tutte quante le,
certo, sì,
i luoghi comuni, no, che si hanno su associazioni o movimenti o partiti che si ispirano a una certa visione politica, blibli, senza che ci dilunghiamo troppo.
Sì.
E, senti, tu sei stata messa in lista anche perché ovviamente porterai voti di tuo, non lo metto in dubbio. Ma la cosa più che preme, insomma, per credo tutti quanti i movimenti politici, non solo Casa Pound ovviamente, credo anche Forza Italia o il PD, è comunque avere in lista delle quote rosa. Cioè, qual è la tua, sì, visione su questa, su questo modus operandi, su questa...
Allora, io in generale penso che la quota rosa in sé sia abbastanza inutile, nel senso che se io ho 20 donne valide posso anche fare una lista esclusivamente femminile. Il discorso è che all'interno di una squadra secondo me vanno gli elementi validi, non quelli che
divisi per genere, sesso,
esatto,
certo, sesso
oppure imposti dall'alto, oppure perché siamo il sesso debole tra virgolette secondo non si sa bene chi, quindi secondo me in realtà di suo è abbastanza inutile questa cosa delle quote rosa. Esiste, siccome dobbiamo candidarci e le regole sono queste, la rispettiamo, però comunque io penso che la differenza la fa un elemento valido a prescindere se sia uomo o donna o qualsiasi altra cosa.
Sono d'accordo con te, soprattutto sono d'accordo anche considerata l'ottica grillina, no? Il fatto di noi siamo giovani, freschi, belli e bravi. Cioè questo non è vero, perché non è detto che tutti quanti, allora pure gli anziani, oppure chi è navigato, un politico navigato, per forza debba essere uno che ruba, che ci specula,
infatti,
sopra, che ci fa gli
non
lavori.
Non vuol dire che uno poi a una certa età scade come fosse uno yogurt. Insomma, siamo persone, ognuno con la sua esperienza. Un giovane può portare qualcosa, uno un po' più anziano qualcos'altro, una donna altre cose, è un uomo altre ancora, nel senso secondo me poi va valutato l'individuo, non a prescindere dal genere, numero.
No, ma anche perché, cioè, guarda, poi guardando anche gli esempi che più magari possono essere più vicini a casa nostra, magari veramente puntando verso il centro-destra, no? Forse Italia, e non so, tutta quella pletora di mezze veline, di cose che ha portato Silvio Berlusconi, e quelle però erano quote rosa, cioè quelle qualcuno ce le doveva mettere, mo.
Infatti il discorso, capito, è questo, che poi quando vieni obbligato, esatto, a inserire per forza delle quote rosa all'interno delle liste, butti dentro la qualunque può anche essere la bella ragazza che magari di impatto visivo ti fa anche pubblicità o comunque ti tira dentro una serie di elettori che... Adesso non è che io voglio essere snob, però oggettivamente magari non guardano proprio i contenuti, quindi il discorso è quello, riporta a quello che dicevo prima, ovvero che è l'individuo che fa la differenza a prescindere da tutto il resto.
Senti, vabbè, tu stai sul quinto, risiedi sul quinto e tutto il resto, ma parlando un po' più in ottica generale, no? Guardando anche a un'altra donna appunto che è scesa, diciamo, soprattutto in queste comunali, un po' sulle luci della ribalta, no? Bla bla bla, che sarebbe Giorgia Meloni, che è anche incinta, quindi magari anche da donna, come sono io, magari questa cosa può anche un po' più dare all'occhio, no? Cosa sì. Ne pensi?
Allora, io penso di Giorgia Meloni che lei ha avuto, comunque politicamente parlando, l'occasione di governare il paese, di fare qualcosa per questa città, e comunque lei, quando ha avuto le possibilità, si è tirata indietro, si è piegata ai poteri forti, quindi per quanto mi riguarda comunque è un nome riciclato che non può portare niente di nuovo. Il fatto che sia incinta, sì, è una trovata abbastanza...
fatto il marketing...
Esatto, cioè una trovata elettorale...
Senza pagare il marketing, cioè...
Sei incinta, quindi magari c'è tutto quell'elettorato di signore che possono pensare che una donna incinta addirittura si spende per la città. Certo, io non sarò incinta, però ti dico che comunque a maggior ragione, proprio perché non lo sono, posso fare il doppio di quello che potrebbe fare una Giorgia Meloni, che comunque, ripeto, ha avuto l'occasione di dire la sua e comunque non l'ha fatto. Quindi.
Beh, infatti poi tutti comunque i membri di Fratelli d'Italia sono stati implicati nello scandalo di, insomma, Roma Capitale e tutto il resto, comunque
certo.
Loro
sì, sì, affittopoli,
a braccetto quale manno c'erano loro, vabbè, però insomma, pure Giorgia Meloni una settimana fa non ci conosceva, adesso invece credo che ha detto che ci conosce, che anzi ci stima pure, siamo dei bravi ragazzi.
Sì,
che non
lei
ci condanna.
Rispetto a noi è altalenante, prima assolutamente negato di avere mai avuto a che fare con noi, poi quando Simone ha... quando Simone poi le ha fatto notare pubblicamente che era stato proprio lui ad aprirle la prima volta la porta della sezione
di
Garbatella, che lei per forza di cose ha dovuto un attimo fare un passo indietro dicendo che adesso ci stima, comunque a noi, detta proprio così, del parere di Giorgia Meloni ce ne freghiamo, perché
no, ma questo è anche per far capire a chi ci ascolta, ovviamente, vabbè, forse la maggior parte saranno comunque o iscritti o militanti o comunque gente che ci segue, quindi magari sa che al nostro interno abbiamo donne che valgono, donne che non fanno solo da pedina in questi casi di appunto gender balance o quote rosa, tutto il resto. Questo è per far capire che, cioè, non è che esiste solamente Giorgia Meloni oppure Marine Le Pen in Francia, che non esiste nessun'altra donna tranne la Pascale, la donna di Berlusconi o non lo so, la Boldrini,
no,
che è proprio l'esempio
anche
dello...
questo categorizzare, cioè nel senso, esiste la soubrette o la donna completamente devota alla famiglia,
magari un po' bruttina,
esatto,
magari un po' bruttina e fa politica perché poi,
cioè, bella e stupida e brutta con contenuti, nel senso, questo penso che per noi sia abbastanza riduttivo, noi non ci crediamo, adesso belle o brutte che possiamo essere, tutte quante facciamo qualcosa, tutte quante.
Comunque lì c'è una bella ragazza, cioè, perché voi la vedete, ogni volta ripeto questa cosa perché vabbè, non vedete Pietro Baris com'è, Pietro Baris è senza tatuaggi, un signore distinto, lì c'è una bella ragazza con i tatuaggi, però una bellissima ragazza. Ovviamente
grazie.
Nessuno direbbe che è fascista di Casa Pound, brutta e cattiva. E niente, io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Devo dire in bocca al lupo.
Crepi.
Secondo te come andrà?
Spero bene, credo che le persone si stiano abbastanza svegliando, si stiano rendendo conto che comunque le proposte delle altre liste, degli altri candidati sono trite e ritrite. Qualcosa verso il nuovo si sta muovendo, io spero che insomma saremo noi a portare la bandiera di queste novità, insomma.
Va bene, grazie mille, ti ringrazio,
grazie
Licia.
A voi, ciao
e
a tutti.
Niente, agli ascoltatori, ci vediamo venerdì prossimo con le interviste al presidente del sesto municipio, Mirko Piersanti. E niente, grazie per l'ascolto.